leggiamo dal Vangelo di Giovanni, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo soffiò, disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Allora, cari Marco e Diego, ma pensando a tanti vostri amici, no, che sono qui, e poi a tutti gli adulti, dai genitori ai padrini, madrina, tutti presenti all'Eucaristia, non è semplice anche nel linguaggio esprimere con tanti bambini, ragazzini e ragazzine, che non vuol dire che non capiscono, anche intuiscono situazioni anche più di noi adulti, che siamo dentro a schematismi ormai consolidati e che diventano alle volte, o speriamo non tanto spesso, comunque presuntuosi. Però scegliendo il codice della narrazione, pensavo a questa riflessione, oggi che è la memoria della Pentecoste, che è una parola che viene dal greco, vuol dire 50 giorni dopo la Pasqua, ma questo è solo per una nota non importante. C'è un tempo congruo, se poi erano 52, 48, non cambia il senso di quella indicazione. Si dice che i primi cristiani, la prima comunità cristiana, ha vissuto un'esperienza dello Spirito del Signore forte, che li ha come fortificati, per cui hanno avuto il coraggio di andare nelle strade, nelle piazze, ad annunciare il Vangelo di Gesù. In sintesi è questo. Noi abbiamo detto insieme che celebrare il battesimo, in fondo, significa che cosa? Dirci nell'animo e dirlo insieme che il Vangelo di Gesù di Nazareth è davvero una buona notizia per l'umanità, perché seguendo il Vangelo diventiamo, a cominciare da me, tutti migliori, seguendo il Vangelo. E questo per chi viene all'Eucaristia ogni domenica, con grande rispetto, dico per chi non viene mai, se uno apre il Vangelo delle Beatitudini è una carta magna grande di un progetto di umanità umana che tutti vorremmo contribuire a realizzare. È difficile dire questa forza interiore, no? Da dove ci venga. Noi diciamo, ci apriamo, guardiamo il cielo, sono modi di esprimersi, anche questo ci viene da Lui, dal Signore. Ma cos'era successo? Raccontando proprio, conosciamo la Bibbia e nella Bibbia ci sono i racconti, sono tre episodi che sono come il contrario della Pentecoste, dello Spirito. Quali sono? Allora si racconta che Adamo ed Eva, che sono come due nomi che simboleggiano l'umanità delle origini, vivevano in un Eden, in un luogo, un giardino bello, bello. Fra loro erano in armonia, giravano nudi anche, non c'era malizia. Si dice in modo suggestivo che Dio scendeva la sera e passeggiava con loro. Tutto era sereno e tranquillo. E poi si è rotto qualcosa. Perché? Come si rompe anche oggi, quando il serpente, che è un simbolo, no? Che era un simbolo proprio dell'Oriente, nei racconti culturali e religiosi, dice: voi potete essere come Dio. Ma come possiamo essere come Dio se noi siamo delle creature? No, potete diventare come Dio. Questo ha rotto l'equilibrio dell'Eden. Rotto ci sta davanti adesso, perché è da ricostruire ogni giorno. E cosa voleva dire diventare come Dio? Se io mi metto qui adesso a comandare su di voi, io, mi sento io Dio, cosa succede? Che io vi tratto male, vi umilio, vi sfrutto, vi opprimo, non colgo il bene che c'è in ciascuno. Questa è la tentazione di ogni giorno, di ogni giorno. Noi siamo superiori agli altri e quindi questo ci autorizza a dominare gli altri. Ma questo continua nella società di oggi, nel mondo di oggi. E significa fame, guerre, violenze, razzismo, distruzione dell'ambiente. Secondo, altra immagine. Dopo di questo c'erano due fratelli che si chiamavano uno Abele e l'altro Caino. E fra di loro, anche se erano fratelli, è nata una gelosia, una competizione. Caino ha cominciato a essere invidioso di suo fratello. E questa invidia è diventata una competizione, un'avversione. Non più un'accoglienza, una collaborazione, dire, come abbiamo cantato nel primo canto, camminiamo insieme nella vita. Fin quando Caino è stato accecato da questa e l'ha ucciso. Caino ha ucciso suo fratello. Ma come? Perché l'ha ucciso? Perché era diventato un ostacolo alla sua bramosia di essere superiore. Ucciso. Fra l'altro qui ci sono due passaggi molto molto importanti. Quando Dio, si dice nella Bibbia, chiede a Caino: Caino, dov'è tuo fratello Abele? Caino, dov'è tuo fratello Abele? Sì, Caino risponde: ma cosa mi chiedi questo? Non sono mica io custode di mio fratello? Come a dire, invece dobbiamo custodirci, l'ha detto Francesco, di cui ringraziamo il Signore, verrà anche a Re di Puglia, abbiamo saputo ieri l'altro il 13 di settembre, per una preghiera per la pace. E non l'indifferenza, è l'amico Don Luigi Ciotti, per quello tanti anni fa ha intitolato il gruppo che formava, per essere attenti a tutte le persone che soffrono, che sono colpite, che stanno ai margini, gruppo Abele, per questo. Però Dio ha detto anche, e qui è nata anche l'associazione nei confronti dei carcerati contro la pena di morte, nessuno tocchi Caino. Non si deve uccidere Caino. Ha ucciso suo fratello, ma se uccidete anche Caino, un altro poi ucciderà un altro e un altro ancora. Fermi, parliamo con Caino e aiutiamolo a ritornare dentro un percorso di umanità. Terzo episodio, c'è una grande città, che poi abbiamo saputo che si chiamava Babele, una grande città. È un gruppo di uomini, oggi diremmo una grande multinazionale, un gruppo di potere, si è inserito in quella città e ha detto: d'ora in poi noi siamo qui, noi comandiamo, tutti eseguono i nostri ordini, qui decidiamo tutto noi. Potere assoluto di vita e di morte. Cosa è successo? Quando c'è un gruppo che una città vuol comandare, ci c'era la pena di morte di sicuro. E poi cosa succedeva? Succedeva di tutto. Ad esempio, c'erano gruppi di persone che volevano ingraziarsi il potere e quindi rinunciavano alla propria coscienza pur di avere qualche vantaggio, come succede anche oggi. C'erano altri che si opponevano, però un po' di nascosto, perché se fossero usciti allo scoperto sarebbero stati uccisi, sterminati. C'era qualcuno che per rassicurarsi una posizione diventavano delatori, spie. E cosa è successo? Una Babele, dice la Bibbia, una Babele delle lingue, la gente non si capiva più perché. Tutti noi che siamo qui siamo diversi. Ma se dentro il cuore, la mente, abbiamo davanti il progetto di costruire un'umanità umana, di giustizia, pace, fratellanza, accoglienza, rispetto dell'ambiente, le nostre diversità vengono messe insieme, tutte però con quello scopo. Se le nostre diversità invece seguono il proprio particolare, che diventa particolarismo, egoismo, non ci capiamo più. Non ci capiamo più. Ognuno tira dalla sua parte, vuole il suo vantaggio, il suo privilegio, vuole il suo arrivismo, non ce la facciamo più. Così racconta la Bibbia. E poi racconta che invece il giorno della Pentecoste lo Spirito di Dio è sceso dentro all'animo di queste persone e li ha animati, gli ha dato forza e coraggio per costruire il mondo che Gesù è venuto a proporci, cioè il mondo per descrivere il quale corrispondono le parole che ho appena detto. E credo che tutti noi che siamo qui, voi due Diego, no, e Marco, ma tutti quelli che siamo qui vorremmo un mondo come il Vangelo ce lo insegna. C'è un particolare ancora che secondo me molto proprio nella semplicità e anche nella passione del mio racconto dobbiamo in qualche modo accennare, a cui dobbiamo accennare un attimo. Qual è? Abbiamo sentito qui nella descrizione degli Atti degli Apostoli che a Gerusalemme in quel giorno c'era gente, oggi diremo di tutto il mondo, ma chi ha scritto ha fatto l'elenco dei popoli allora conosciuti. E c'è qualcosa che può sembrare curioso. Dice che gli apostoli parlavano di Gesù e quelli che erano lì, di popoli diversi, culture diverse, religioni diverse, capivano quello che gli apostoli dicevano. E uno dice, ma come? Non hanno mica fatto corsi di lingua in 3 giorni, impossibile. Come hanno fatto? Come capivano? Come capivano? Perché capivano? Io ho trovato questa spiegazione anno dopo anno. Perché capivano? Perché c'è un linguaggio che viene prima delle lingue e per cui ci capiamo. Qual è il linguaggio? È il linguaggio dell'amore. Perché un gesto come ha fatto il samaritano, fatto a Zuliano, e in altri luoghi del Friuli, dell'Italia, dell'Europa, fatto a Mosca, fatto a Pechino, fatto a Tokyo, fatto a Bogotà, fatto a Tegucigalpa, dove abitava Diego, è capibile da tutti, anche senza parlare la stessa lingua. Se io incontro una persona, non la conosco, parla un'altra lingua e io mi avvicino e vedo che ha un bisogno e io la aiuto umanamente, quella persona capisce la mia lingua. Anche se non parliamo lo stesso linguaggio, è il linguaggio dell'amore, che si può capire dappertutto, dappertutto. È il linguaggio che sta dentro all'animo, al cuore, prima di ogni linguaggio verbale. Questo suscita lo spirito del Signore, cioè suscita questa disponibilità a dedicarci con le nostre diversità per contribuire al bene comune, al bene dell'umanità. Siete d'accordo? Sì? Sì. Sì. Ci siamo su questo, ci siamo insieme, siamo, no? Su questa strada, vero? Questo è il messaggio. Lo spirito buono, potremmo dire, lo spirito buono, che poi culture, popoli diversi, dagli indios all'Africa, tutto all'Asia, l'India, no? Lo spirito buono che fa luce a noi, indica la strada, ci fa coraggio, ci dà forza e ci sostiene nel nostro impegno per operare il bene. Questo è anche il senso del battesimo che oggi celebriamo. Abbiamo detto insieme, no? E difatti, l'abbiamo detto, un giorno dicevo prima di Marco che con i suoi quaderni arrivava e mi diceva queste domande da fare, no? Mi faceva delle domande, arrivava con... io restavo sorpresa. Poi Diego, tramite Suor Ginetta che era con lui, sì, il battesimo cancella tutto il male, l'egoismo, le nostre chiusure, celebriamo il loro battesimo, ma versare l'acqua ne abbiamo bisogno io e tutti ogni giorno, di purificarci, di diventare migliori, più sensibili, più disponibili, più operativi nell'operare il bene. Diego, quando gli è stato chiesto, ad esempio, ma qual è secondo te il peccato più grande? E Diego ha risposto: distruggere l'ambiente, inquinare e distruggere l'ambiente. Sì, perché infrange l'armonia di cui si parlava prima. Queste sono dimensioni profondissime per cui la celebrazione del battesimo si inserisce in questo grande progetto di umanità. Non è un rito religioso scorporato da quello che noi viviamo ogni giorno, noi. Io lo sento molto legato anche a quello che abbiamo vissuto ieri, una giornata molto bella nel centro Balducci con le scuole di Pozzuolo del Friuli, un gruppo di ragazzi, scuole medie, e genitori, insegnanti, ospiti del centro Balducci, hanno preparato il pranzo loro, gli ospiti del centro per tutti, musulmani sono, abbiamo pranzato, poi c'è stato, era Diego che girava col microfono, nel cortile interno della parrocchia, seduti tutto intorno in circolo, abbiamo passato credo tre quarti d'ora, insomma un'oretta scarsa, di comunicazione, di dialogo, un frammento della Pentecoste, potremmo dire. Sì, eravamo molto diversi per provenienza, storie di vita, il linguaggio, anche loro hanno cercato di imparare l'italiano, certo, però c'era questo linguaggio di fondo che è quello della Pentecoste, l'umanità che si ritrova per accogliersi insieme e camminare insieme, contribuendo, ecco, contribuendo al bene di tutta la famiglia umana. Questa è la riflessione di oggi e adesso, ecco, dopo un attimo, cominciamo con i gesti, le parole, i simboli del battesimo. Loro non sono bambini piccoli e quindi anche ci sarà come un dialogo su certi, in certi momenti anche con loro. Ecco. Voi potete stare seduti, ecco. Si alzano loro tra un momento e i loro papà, mamma, la sorella, ecco il padrino, la madrina, così.